rossa posse. Batti il tuo tempo,
che forti bene.
Batti il tuo tempo per fottere il potere. Batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo.
Questo è il nostro tempo, ti sta fermando perché non è saltante. Ma io lo voglio battere, sì, per farlo grande. Non posso vederlo per aspettarti sacche.
Chi da te?
Dico non state calmi, ma tanto io li vedo in armi che ci stanno cercando. Guardalo un cavallo, assassini al soldo.
Pagliali.
Qual è la ricompensa, la vostra ricompensa per il leon camorto? Non posso fermarmi in questo aspetto a terra d'armi, perché solo rispondo nascosto nella giungla. Io dico quel che vedo, occhio non invento niente, cos'altro potete dirti? Dimmi, non posso consumare le menzogne.
Anche
sono conosciuto con le sconfitte.
Tante.
Io ci sono nato, ma intanto vedo chiaro, perché non vivo a caso e guardo in fondo per capire meglio, alzandolo il livello. Cos'altro potete dirti?
Forza!
Chi è che si fa sotto?
Partito tempo!
Ubriachi!
Senza avere un sorso!
Come quella volta, davanti al fuoco della strada, la nebbia si dirada, era buio e rifulminata, i sedi lo ripeto la posse.
Onda rossa posse!
Il partito che paga non rimango per rimane, non mai per guardare il male.
Batti il tuo tempo,
batti il tuo tempo,
ba 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 ba, batti il tuo tempo,
batti il tuo tempo,
fotti il potere,
batti il tuo tempo,
fotti il potere,
batti il tuo tempo per fottere il potere.
Io interpreto, recito la rima come nessuno prima, sì, ma ho lo spirito per farlo. Con il mio fratello giù nel fondo qualcuno sta rubando. Da quando è nato, o fai la guardia o fai ladro.
Ladro!
Inseguito, braccato, preso a prigioniero un giorno presto all'alba. Ba 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 ba, io nel cuore, i quattro armati per portarmi via di casa. Sta sassa devastata, spogliata, come un film al cinema, ma questa volta è vero.
Vero!
Credimi è vero, chi è legale, chi legale, il bandito, il criminale. Giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza. Dentro le celle, nei ghetti che contrasto con i morti viventi.
Odiosi, uomini fottuti,
bastardi,
senza dignità,
senza, ma con migliaia di miliardi, maestri dei disastri. Tu li puoi vedere, controllo il paese nel balletto del potere.
Vergogna!
10 anni di menzogne, triangolo di Russia, la strage di Bologna. E guarda in faccia le sue colpe, vivendo in fondo, guardando intorno, alzandolo il livello per capirlo molto meglio. Dove sono gli illegali? Chi protegge noi da voi, da questi criminali?
Batti il tuo tempo,
batti il tuo tempo,
ba 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 ba, batti il tuo tempo.
Batti il tuo tempo,
fotti il potere,
batti il tuo tempo,
fotti il potere,
batti il tuo tempo per fottere il potere.
Questo è il suo ritmo, stile della posse.
In azione,
in piena azione, a colpire ancora il cuore. Non lo conosci? Allora attento, perché fa che il suo tempo uccide il suono, regole metriche del gioco. Ma senza rimpianto, afferra il senso, avrà qualcosa in cambio.
Come on!
Onda rossa, posse, sta bruciando. È in fiamme, in forza, innescano e spogono la rima. In prima linea, senza mezzi sogni, ma tu lo stai capendo. Questa oggi non è solo una festa, ti colpirà, senza paura. Faremo in modo che tu rimani ancora, fino alla fine, come la pantera. Aggredita, salita, sempre, ma se tu ci provi, falla in maniera risoluta, assoluta. Sì, perché se spari, disse, risponderò sparando.
2089.
Tu non puoi dimenticarlo, Newton è morto.
Morto!
Morto! Newton, Newton è stato assassinato.
Batti il tuo tempo,
ubriachi,
senza avere un sorso.
Finiremo in una cella, ma chi? Dimmi, è legale, chi legale, in questa spacca terra. Sequestrano la gente per degli anni, in questa spacca terra d'armi, uccidono e pulire.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica.
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz. Come preannunciato, andiamo a iniziare la trasmissione odierna a cura del Coordinamento Regionale Sanità. Trasmissione che peraltro è ricca di molti argomenti, perché molte sono le cose che stanno accadendo. Andremo a Rieti per parlare di acqua, inceneritore, ambiente e quant'altro. Andremo ad Aprilia per parlare di un'iniziativa lì e in generale della campagna su lo screening senologico. Andremo a Livorno e poi una serie di notizie, a cominciare da quelle che riguardano il servizio CUP qui a Roma. Ma appunto, vista l'ampiezza degli argomenti, ci mettiamo subito in contatto con la nostra prima interlocutrice, una compagna appunto di Rieti, e quindi pochi secondi e rientriamo in studio.
Si riempie di schiuma il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, e invece le porta la morte perché radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato di...
Rientriamo in studio, Radio Onda Rossa, 87.900 MHz. Come preannunciato, abbiamo al telefono una compagna di Baia del Collare, che è appunto un collettivo che si muove nel territorio del Reatino con varie battaglie, dalla questione dell'acqua con il raddoppio del Peschiera alle operazioni di turistificazione, se si può dire così, del Monte Terminillo con la costruzione di vari impianti, alle questioni dei gasdotti e così via. E insomma, con lei vorremmo provare a ragionare in vista dell'assemblea che sabato prossimo 7 ottobre si terrà a Porto Fluviale in preparazione della manifestazione contro l'inceneritore sul tema delle questioni idriche nel nostro territorio del 13 ottobre successivo. Però ecco, ho già parlato troppo, lascio a te insomma un po' presentare come siamo arrivati a questa situazione. Intanto ciao, allora, e grazie per l'invito.
Ciao, ciao, mi sentite?
Perfettamente.
Ok, ciao a tutti e tutte, grazie per la possibilità come sempre. E sì, come dicevi tu, appunto ci saremo il e il 7 ottobre in questa assemblea preparatoria del presidio che si terrà di fronte alla presidenza della Regione Lazio venerdì 13 ottobre alle 10.30, proprio per ribadire tutta una serie di questioni che abbiamo iniziato a raccontarci un po' di mesi fa, che non riguardano appunto solo la questione del grande tema dell'inceneritore, ma anche della questione idrica, di tutto quello che almeno come collettivo nella provincia di Rieti stiamo cercando di denunciare e di portare avanti da un po'. E in realtà prima di arrivare a questo momento di sabato e alla data del 13 volevo ricordare che appunto a luglio poi anche Radio Onda Rossa aveva rilanciato insomma quella due giorni insorgente che avevamo appunto organizzato sul nostro territorio, quindi stavolta non a Roma, proprio per ribadire la nostra contrarietà al progetto di raddoppio dell'acquedotto del Peschiera. E quell'occasione lì di due giorni è stata sicuramente un'occasione preziosissima per fortificare una rete che insomma si sta tenendo insieme e che lotta contro una serie di progetti contro la speculazione, il consumo di suolo, l'inquinamento ambientale e la devastazione dei territori. E dopo la due giorni di luglio di insorgente in realtà ci siamo incontrati ed incontrate di nuovo a Metropolis a Roma l'8, 9, 10 settembre. Ci siamo incontrati proprio all'interno di una tre giorni che ci ha portato a discutere su vari tavoli di lavoro e il nostro appunto era dedicato non solo alla questione dei territori e al tema del consumo di suolo, ma alla salute intesa come categoria molto più ampia di quella che generalmente pensiamo, ovvero assenza di malattia, salute nostra e salute dei territori che vengono costantemente messi in ginocchio. E durante quei tavoli di lavoro, nel nostro tavolo abbiamo appunto identificato una serie di possibili date e anche di possibili strategie per connettere ancora una volta il nostro impegno, quindi connettere anche la questione dell'inceneritore alla questione idrica nel ruolo di ACEA, che insomma l'abbiamo detto più volte devastando e pianificando la devastazione dei territori e la creazione di stati di malattia dei territori e anche degli abitanti, perché appunto l'inceneritore così come la privatizzazione dell'acqua altro non fanno che aggravare la situazione che già è messa a dura prova dai cambiamenti climatici, dalla storia, dal periodo storico in cui viviamo. E quindi in quel tavolo di fatto noi abbiamo ribadito una volontà di sostenerci con le diverse realtà, e non eravamo solo realtà provenienti dalla Regione Lazio stavolta, quindi c'erano anche appunto collettivi e compagni e compagne che ci hanno raggiunto da varie parti d'Italia, e questo è stato un momento di forza e di confronto. I tavoli sono stati molto partecipati, anche molto lunghi, e in qualche modo abbiamo accolto la proposta della rete appunto del non inceneritore di ragionare su una data utile almeno per noi provenienti dalla Regione Lazio, che abbiamo insomma una serie di nemici in comune che identifichiamo nelle istituzioni e non solo in ACEA, di organizzare appunto un momento di presidio davanti alla Regione Lazio. E quindi sabato in realtà alle 16.30 ci incontreremo a Porto Fluviale proprio per preparare il momento del presidio, e quindi del 13, e noi ci saremo perché appunto crediamo che questo tenerci insieme e continuare a ragionare e soprattutto a intersecare i temi su cui ci concentriamo a livello locale sia fondamentale anche per fare massa e soprattutto creare una consapevolezza e soprattutto non sentirci isolati sui territori. Non so se mi vuoi chiedere.
Sì, sì, assolutamente. Infatti, aspettavo per dire, intanto, diciamo, quando abbiamo iniziato a ragionare tutte queste iniziative, e si è scelta poi la data di ottobre, non sapevamo che in realtà poi questa data coincideva proprio con la diciamo riscrittura del piano rifiuti da parte della Regione Lazio, che accoglierà la questione dell'inceneritore al suo interno, cosa che invece era esclusa dal precedente piano rifiuti, e quindi diciamo siamo capitati nel momento giusto. Però non è un caso, perché in realtà questi processi stanno sempre più ampliandosi e investendo le nostre vite, no? Mentre si ragiona su questo, si è parlato, si sono presentati compagni, per esempio umbri, se non ricordo male, sulla questione dei gasdotti, cioè ce ne sono una serie di questioni che si tengono insieme, tant'è vero che poi su questo magari ci ritorneremo dopo, avrete anche delle iniziative nelle successive al 13 proprio in tema di difesa della montagna, ecco, quindi credo insomma che sia un momento importante quello del 13, e in questo senso ti chiedo, ma un po' la sensazione che ho avuto io è che questa attenzione alla cura del territorio sia abbastanza presente fuori dalla metropoli, mentre invece sia molto scarsa nell'ambito della città di Roma. Ecco, dal tuo punto di vista, che quindi vieni da fuori, come ti è sembrata questa cosa e se ne hai tratto delle considerazioni?
Ma devo dire che bellissima domanda. Beh, partirei da un punto iniziale, ovvero che è faticoso su tutti i territori, non solo su Roma, come dire, creare delle alleanze, no, in difesa del territorio, della sua salute, creando consapevolezza, cercando anche di mettere in campo delle conflittualità. Devo dire che il nostro territorio, che non è uno dei più facili, ma insomma tutte le aree di provincia poi soffrono di una certa stasi, se vogliamo, di una certa fatica intorno al tema dell'acqua. Devo dire che si è sicuramente mobilitato molto di più rispetto ad altre questioni, come ad esempio quella su cui ci siamo battute come Balea del Collare, che è quella del TSM, ovvero della devastazione dei Monti Riatini e del Monte Terminillo per la costruzione di impianti sciistici da risalita. Credo però che Roma, come dire, che ha poi profonde relazioni e implicazioni con quella che è la visione delle aree che vengono definite interne, ma le possiamo chiamare tranquillamente aree marginalizzate, cioè dove i processi di spopolamento, di impoverimento sono stati come dire, strutturali e dati nel tempo, nei decenni. Roma ha come dire, un'attenzione, o almeno la Roma dei movimenti, un'attenzione particolare a cosa accade fuori, e credo sinceramente che senza una sinergia tra contesti locali non andiamo da nessuna parte. Ogni contesto soffre poi di un certo isolamento, di una certa fatica, e il nostro, come dire, desiderio come Balea del Collare è sempre stato quello di trovare punti di convergenza e intersezioni. E vediamo che però dalla due giorni insorgente, ma anche da prima in realtà, si creano delle belle sinergie, insomma anche forme di sostegno che prima non avevamo noi, e forse su Roma c'era meno presenza dall'esterno. Noi, come dicevi bene, in realtà così approfitto e rilancio anche un'altra data. Come dicevo prima, siamo impegnati tuttora in una vertenza che è quella del no TSM, insomma in questi anni ne abbiamo parlato anche a Radio Onda Rossa, e abbiamo in piedi un'udienza di fronte al commissario agli usi civici, abbiamo ricominciato, come dire, con le sessioni, diciamo, con le udienze. Sembrerebbe insomma in questo momento che le cose possano andare bene, ma non lo diciamo troppo forte. La montagna per noi è assolutamente da tutelare, soprattutto rispetto ai progetti di estrattivismo, di versimentificio, mafie dei pascoli e quant'altro, perché le questioni sono sempre più spinose in Appennino. E allora il 14 ottobre, anche per connettere non solo un desiderio di tutela e salvaguardia della montagna, ma anche per parlare di risorse, di energia e anche della nostra opposizione a quella che è la linea della SNAM, del gasdotto che attraverserà appunto buona parte dell'Appennino, ci mobiliteremo in una escursione, camminata, manifestazione il 14 di ottobre insieme ad APE, ad APE Roma e ad altre sezioni, diciamo, nazionali di APE, rispondendo appunto alla chiamata del gruppo Outdoor Manifesto. E quindi in vari territori italiani ci sarà questa diciamo questa come dire iniziativa, si chiama Ribelliamoci al peggio, come gioco di parole anche al peggio e al peggio, e noi aderiamo e quindi abbiamo organizzato insieme ad APE un'escursione sul monte Cambio. Sulla pagina di Balia e di APE si trovano ovviamente tutti i riferimenti e tutte le informazioni per chi volesse aderire. È la seconda volta che aderiamo, come dire, a questo appello. Lo avevamo fatto a marzo di quest'anno, organizzando una slittinata resistente in un momento in cui c'era neve, ha retto qualche giorno, e noi abbiamo approfittato e abbiamo organizzato un momento, come dire, di dissenso e anche divertimento sul Terminillo, e Roma ha partecipato, e quindi insomma siamo molto contenti e contente. E contemporaneamente andremo appunto a Terni, quindi ci divideremo nel nostro gruppo proprio per incontrare lo spazio del Cimarelli, dove si sta discutendo, si sta rimettendo al centro il tema del gasdotto e del no SNAM. E quindi sono tante le questioni che ci legano e che ci preoccupano, soprattutto che minacciano l'Appennino, le aree marginalizzate e la città di Roma, nel senso che nella nostra visione non possiamo non ragionare in modo sinergico. Se continuiamo a rimanere nei nostri piccoli mondi non riusciamo, perché i soggetti che ci troviamo di fronte sono davvero troppo grandi, e quindi insomma questo ci preoccupa, ma allo stesso tempo ci motiva, ecco, a rimanere fede.
Certo, allora credo che tu hai fatto un quadro ampio, insomma, di tutte le questioni che poi tutte insieme vanno a produrre quella messa a profitto del territorio, che è poi l'essenza in qualche modo del rapporto fra la società capitalistica e la natura, e comunque l'ambiente in cui si muove. E quindi io diciamo, fermo restando che aggiungi tutto quello che ritieni, andrei un po' a chiudere la corrispondenza chiedendoti così di in qualche modo rilanciare l'appuntamento di sabato prossimo 7, che un po' fa da apripista poi a tutti gli altri di cui ci hai parlato, e spiegando anche a chi ci ascolta, che magari non fa parte né del coordinamento regionale contro i rifiuti, né del Noince, né del Baia del Collare, né di nessun'altra delle tante realtà che lottano sui vari territori, e che però insomma è attento o attenta alle questioni della difesa di ambiente e territorio, ecco perché dovrebbe venire sabato a Porto Fluviale alle 16:30 all'assemblea dei movimenti per la salute e la difesa dei territori.
Allora lo rilancio, noi ci saremo perché lo spazio in questo momento per provare a incontrare chi sta mettendo in campo delle forme conflittuali e di denuncia di quello che accade, e poi perché la questione dei territori o delle risorse non è assolutamente altro dalla vita quotidiana di via la metropoli con le sue problematiche, le sue criticità. E poi è importante perché la data del 13 del presidio in regione rappresenta un po' un momento, come dire, di richiesta di ascolto da parte di quelle che sono le istituzioni votate nella maggior parte a approvare, accogliere, stanziare fondi, ma approvare e legiferare su progetti che riguardano appunto il futuro dei nostri territori. E inoltre, se posso, come dire, per dare delle date, noi già al tavolo, insomma, vi abbiamo moderato insieme a Metropolis su appunto salute, territorio e consumo di suolo, avevamo appunto già dichiarato che saremmo presenti il 21 ottobre a Pisa per la manifestazione appunto contro la guerra, e credo che quella data sia una data fondamentale e importante per tutte le realtà in generale, per tutti i singoli, ma soprattutto per chi sui territori sta ragionando e si sta opponendo contro questi progetti, perché i fondi vengono destinati appunto per le armi e per la guerra, e i territori sono sempre più in ginocchio. Noi parliamo da territori terremotati, alluvionati, come dire, continuamente sotto l'occhio dell'interesse di grandi gruppi multinazionali e quant'altro, che sono poi gli stessi che in città fanno profitto. Non ci dimentichiamo che in Acea, insomma, c'è chi ha una buona quota decisionale del Caltagirone, la Suez, Veolia, insomma, soggetti che incontriamo anche in altre lotte. Quindi credo che il 7 abbia senso esserci, perché appunto è uno spazio dove ricordarci queste cose e prendere insieme delle decisioni. Non so se ho risposto all'aspettativa della domanda, ma credo sia questo. Quindi
sì, hai risposto perfettamente.
7 ottobre. Sì, ok.
Va bene, allora niente, ti ringraziamo, poi tanto nelle prossime trasmissioni di volta in volta ricorderemo i vari appuntamenti. Adesso ci ritroviamo tutti il 7 a Porto Fluviale alle 16:30 e poi il 13 in regione, il 14 sulle montagne e così via.
Esatto.
Va bene, grazie di nuovo, se grazie non hai altro ci risentiamo presto.
Va benissimo, ciao.
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 Bene, credo insomma che sia abbastanza stata esaustiva l'intervento, quindi mandiamo un breve stacco musicale prima di passare ad altro.
Bianco e nero, scegliendo di esser bella, perché si pensi sempre, allora un mito pesa.
Mi ricordano di dire qual è il numero civico di via del Porto Fluviale. L'assemblea ci sarà appunto all'occupazione abitativa via del Porto Fluviale numero 12.
E Marilyn ti aspetta, cercando il tuo bisogno di evasione e la tua fretta. E Marilyn che riesce a entusiasmare in qualche vecchio film anche le nuove leve, che unisce con il gusto dell'antico due miti giovanili. Tuo padre che con una cosa vecchia già riprova l'alienazione nuova, e Marilyn ti aspetta, cercando di tenervi dentro un film, ma senza farvi fretta. E dentro un film ci siamo, e quello stampo hollywoodiano ci insegue rincorrendoci in famiglia. Ci insegue sopra macchine, cambiali e Kawasaki, e quando andiamo a letto con tua figlia. E Marilyn si vende in bianco e nero, eppure il suo sorriso senz'altro è il più sincero, senz'altro più simpatico il suo viso del resto e del mercato. Far sì che quella merce sia noi la più vicina e ci sembri genuina, ma Marilyn ti bacia e ci stupisce sempre la sua audacia. E dentro lo spettacolo di questa
Radio Onda Rossa, telefono 06 49 17 50, torniamo in diretta. Come detto, abbiamo, come preannunciato, abbiamo al telefono una compagna del coordinamento regionale sanità, anche dell'assemblea dell'assemblea delle donne per la salute. Scusate un attimo.
Abbiamo senza dubbio consacrato la Marilyn, si è uccisa per davvero, per ricordare a tutti, non solo.
Eccoci, scusate, c'era una telefonata in corso, falso allarme. E dicevamo appunto che ci abbiamo andiamo con questa compagna a parlare di una campagna che si sta avviando, anzi che è già partita, con una lettera indirizzata al Consiglio regionale, che è quella relativamente all'abbassamento dell'età per lo screening mammario, appunto in relazione al tumore al seno. Però appunto, ecco, senza che aggiungo altro io, do subito la parola a chi è dall'altra parte della cornetta, insomma, per raccontarci un po' di che cosa si tratta, anche considerando che in questo fine settimana ci saranno dei banchetti, delle iniziative in quel di Campoverde Aprilia. Pronto?
Ciao, mi sentite?
Perfettamente, ciao, grazie.
Allora, buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando. Parlo prima di questa lettera che abbiamo inviato come coordinamento regionale sanità. Il 27 settembre abbiamo scritto una mail alla Regione Lazio, vabbè, al Presidente, a tutta la Commissione Sanità, dove chiediamo l'abbassamento dello screening mammografico a 45 anni nella Regione Lazio. Ci sono altre regioni che già lo fanno, ma noi abbiamo visto, leggendo gli ultimi rapporti sui numeri del cancro in Italia, che questo è un tumore maligno che colpisce le donne in maniera pesante, perché solo nell'anno 2022 dicono che ci sono state più di 55.000 diagnosi, più numerose rispetto all'anno precedente, e i decessi sono ancora alti. Lo screening adesso è garantito per le donne dai 50 ai 69 anni. Però leggendo questi dati si vede purtroppo che l'incidenza dai 45 ai 50 è la stessa dai 50 ai 55. Siamo arrivati a scrivere questa lettera, a prendere questa decisione dopo anche discussioni fra noi, con altre donne, e anche dopo aver sentito il parere di oncologi dei vari reparti di senologia di vari ospedali. E anche loro sono per anticipare lo screening. Oltretutto a noi ci preme sottolineare con questa richiesta che lo screening venga fatto nei centri deputati a questo, quindi i centri che già lo fanno, perché come numeri e come capacità di diagnostica da parte di chi poi legge queste mammografie, e anche per la qualità degli strumenti che usano, e devono essere fatte strutturalmente dal servizio sociale sanitario. Noi puntiamo molto su questo, per arrivare a fasce di persone, di donne, che normalmente non possono permettersi magari un'indagine di questo tipo andandola a pagare nei centri privati, e soprattutto, questo ci è stato detto anche da alcuni medici, la qualità di questo screening nei centri privati non ha la stessa valenza della qualità che hanno queste mammografie fatte nel centro pubblico. E questo insomma è un po' quello che ci ha mosso e determinato a iniziare questa campagna. E
scusa,
la lettera abbiamo pensato di
di fare una raccolta firme che ci permetta di avvicinare le persone, di discutere di questa cosa. E, infatti abbiamo già iniziato una raccolta firme all'iniziativa che c'è stata il 28 a Ronciglione, quando è stato presentato il film quello C'era una volta in Italia, quello sulla sanità. E questa settimana, domani per esempio, faremo un banchetto a Torpignattara, a Largo Pettazzoni, dalle 17, dove fra l'altro, fra la distribuzione del materiale che abbiamo fatto, che già distribuiamo come coordinamento, e tipo l'opuscolo sul tumore al seno, il vademecum alla sanità, e faremo conoscere anche questa lettera e raccoglieremo delle firme. E questa settimana un'altra iniziativa in cui saremo presenti, sempre con la distribuzione del materiale e anche per la raccolta firme, sarà ad Aprilia, in zona Campoverde, in occasione di un'iniziativa che è fra anche il ludico e il conoscitivo, perché è la seconda festa della vendemmia di Campoverde. Noi comunque saremo presenti con un banchetto, dove anche lì raccoglieremo le firme per sostenere questa richiesta che facciamo alla regione. Pensiamo che anche nella regione Lazio bisogna investire in questa diagnosi precoce, perché parere comune appunto che la diagnosi precoce può aiutare a individuare in tempo il sorgere di questo problema. Certo. E, discutendo fra donne così, noi riteniamo sempre fondamentale anche l'autodiagnosi, cioè la palpazione al seno è comunque una pratica che dovrebbe essere insegnata. In genere alcuni ginecologi lo fanno, che poi, anche se sono maschi, insomma, ce ne stanno tanti. Però è una pratica che aiuta molto la donna anche a conoscersi e a capire in tempo se c'è qualche problema, e quindi rivolgersi subito alla struttura sanitaria territoriale, insomma, quindi alla ASL e al centro screening presente in ogni ASL. Questa è più o meno, insomma, l'iniziativa che abbiamo messo in campo rispetto a questa richiesta di abbassamento dello screening.
Sì, se posso farti qualche domanda esatta a riguardo. Allora, io penso che tu lo ricordavi con la questione della palpazione, che probabilmente è una di quei servizi, di quelle conoscenze che dovrebbero essere trasferite a tutte le donne attraverso i consultori, che proprio per questo dovrebbero essere presenti capillarmente. Ma ho sempre, da maschio diciamo, ho sempre letto, conosciuto, sentito, insomma, sin da quando ero piccolo, il fatto che uno degli elementi di forza proprio portati dal femminismo sia proprio quella della conoscenza del proprio corpo, quindi anche della capacità di autodeterminarlo e non essere, diciamo, oggetti di nessun potere, neppure quello scientifico, se vogliamo dire così. Ecco, in questo senso penso, perché so, no, che nel dibattito che sostenete oramai da alcuni anni è molto presente anche l'aspetto del timore che ci sia una sovradiagnosi, cioè che ci sia un eccesso di medicalizzazione e così via. Ecco, penso che, mi pare di aver capito, e chiedo quindi a te, insomma, di spiegarlo un po', che la vostra richiesta sia quella di avere a disposizione questi servizi gratuitamente, perché è provato dai fatti che c'è una crescita di questa forma di malattia. Del resto, con i discorsi che si facevano prima sulle devastazioni dei territori, è anche facilmente comprensibile il perché, con anche una forte incidenza sulla vita delle persone, naturalmente anche sull'aspettativa di vita, che è però più gestibile, più governabile, laddove
c'è la possibilità di accorgersene immediatamente e quindi intervenire tempestivamente. Però ecco, penso che sia importante, sia utile spiegare a chi ci ascolta che queste richieste di avere a disposizione questi servizi e queste opportunità gratuitamente per tutte le donne nelle condizioni proletarie non sia in nessun modo antitetica invece a un ragionamento di auto tutela e di coscienza del proprio corpo, ma che al contrario siano una opportunità poi rispetto alla quale poi ogni donna può scegliere che tipo di strada percorrere.
Infatti quando io prima ho detto che deve essere un'opportunità che arriva specialmente alle fasce di donne meno protette, che hanno più difficoltà ad accedere al servizio sanitario, ma nello stesso tempo non hanno neanche la capacità di capire come può essere fatto un discorso di diagnosi precoce di un certo tipo di questo problema. Perché noi ribadiamo sempre, lo screening non è prevenzione, lo screening è diagnosi precoce. Accedono a questo discorso sulla tutela della propria salute, sull'autoconoscenza, diciamo che questo è relegato a alcune fasce di culturali. Nelle fasce più proletarie questo discorso non è conosciuto e chi si rivolge esclusivamente al medico o al medico di base o al ginecologo così non sempre è a conoscenza delle pratiche che possono esistere per tutelare la propria salute. È vero che è un discorso che noi comunque facciamo e che cerchiamo di portare avanti, però visto lo screening viene visto proprio, almeno per questo ne abbiamo discusso tanto, come una possibilità che arrivi come informazione a deve arrivare a tutte a una certa età. Anzi, ti dirò che quando abbiamo raccolto le prime firme in Arrunciglione, una signora nel foglio di raccolta firme ha scritto anche l'innalzamento oltre 74 anni, perché ha denunciato proprio il caso di una donna molto più grande che purtroppo si è trovata ad affrontare tardi questo tipo di problema, di problematica di salute, perché chiaro non c'è più stata una diagnosi e quando se ne sono accorti era già tardi. Il discorso è molto importante, questo dell'autoconoscenza, però può essere portato avanti da collettivi di donne, da assemblee che escludono, da cui stanno fuori, non escludono, però da cui stanno fuori fasce di popolazione. Io penso anche alle donne straniere che già hanno difficoltà le cose normali, il medico di base, le analisi, le visite, e si trovano di fronte alle liste d'attesa. Invece essere magari chiamate per una cosa del genere può rappresentare la possibilità di scoprire in tempo un problema che possono avere. E quello che hai detto tu del numero, i numeri ci dicono che purtroppo la diagnosi è sempre, si è abbassata l'età della diagnosi, e per questo noi insomma pensiamo di questo qui. Ovviamente non vogliamo sovrapporci ai collettivi magari di donne che parlano di altre cose sulla salute, di difendere la salute in altro modo, però questo può essere un modo appunto per garantire l'accesso a questo tipo di diagnosi precoce a un numero maggiore di donne.
Certamente, sì, credo che appunto come ricordai te, abbiamo la necessità di far crescere la coscienza collettiva verso queste tematiche e quindi anche la capacità individuale di farne fronte, e quindi il fatto della cura del proprio corpo, dell'attenzione che so ai questioni alimentari e così via, deve essere un patrimonio che non è ristretto a una fascia che ne so, dei compagni e compagne o comunque dei ambiti ristretti, ma deve diventare un patrimonio di tutti, perché è proprio lì che sta la nostra funzione, e insieme anche quella di costruire vertenze per avere servizi adeguati.
Vorrei dire a questo proposito, perché in territori devastati e marginali, come può essere per esempio anche dove sto io, dove la sanità pubblica è quasi inesistente, proliferano anche nelle periferie romane, proliferano i centri privati che propongono pacchetti fantasiosi e pare che stanno a fare gli sconti di 3x2, compri 3 pacchi di pasta, ne paghi 2. E in questo mese pure che il famoso ottobre di prevenzione che non previene, si amplificano queste offerte da parte di centri privati che offrono screening, mammografia, questo è mammografia, ecografia a prezzi stracciati, ma la qualità della diagnosi non c'è. Non lo dico io, non lo diciamo noi, cioè ha detto un oncologo che è il direttore del centro di senologia di un ospedale. E quindi l'informazione riusciremo a far passare, che vogliamo riuscire a far passare anche questo, se tu lo fai in un centro pubblico che è attrezzato per poter fare questo, non finisci in mano del privato che vuole solo i soldi, butti via i soldi e poi come va a finire la faccenda. Questo è molto importante e noi lo dobbiamo ribadire in tutti gli incontri che faremo.
Certo.
Diciamo appunto di portare via, cioè di denunciare questa campagna, queste campagne da qui acquisto dei centri privati.
Beh, del resto, insomma, questo tu ricordavi, appunto, questo è il mese della prevenzione del tumore al seno, come ci ricordiamo, cioè come ogni anno, e dove spesso negli anni precedenti ci siete andate come assemblee delle donne, Race for the Cure, la Fondazione Coman, che è l'organizzatore di questa kermesse, ed è anche un fortemente presente in tutto il mercato, perché di quello si tratta, intorno al tumore al seno, in questi giorni sta presentando una serie di manifesti, insomma di interventi propagandistici sponsorizzati dal Ministero della Salute, questo proprio a dire come, diciamo, la tendenza verso il privato spinta dalle istituzioni sia nazionali che regionali sia proprio senza freni.
Infatti il cardine di tutte le lotte che facciamo è proprio questa aziendalizzazione e questa privatizzazione della sanità, e anche in questo caso la spettacolarizzazione di un problema e poi il profitto che c'è attraverso la vendita di gadget, di cose in rosa, i fiocchi rosa, i monumenti tinti di rosa, veramente vergognoso. Ci dovrebbe essere un rifiuto unanime di questo, però purtroppo anche le istituzioni sono le prime che reggono queste campagne. Abbiamo certo contro di noi l'informazione istituzionale, però noi ci proviamo sempre a mettere i bastoni fra le ruote.
Assolutamente. Va bene, se non hai altro da voler aggiungere, ricorda gli appuntamenti, se ti va.
Ricordo domani giovedì a Largo Pettazzone, me l'ero scritto qui, Largo Pettazzone a Torpignattara alle 17. E sabato invece a Campoverde ci sarà un'iniziativa organizzata da 2 associazioni di Aprilia che si muovono nel campo della difesa dell'ambiente, ma anche contro l'inquinamento prodotto dagli impianti di rifiuti e dall'industrializzazione, che ci fu zone che già sono compromesse e devastate a livello territoriale, a livello ambientale, in cui insistono impianti di trattamento dei rifiuti altamente nocivi e su cui si vogliono ancora costruire altri impianti. E faranno questa 2 giorni che è chiamata Seconda Festa della Vendemmia, e che oltre la parte appunto del mangiare, del divertimento, ci sono un paio di dibattiti, però noi saremo lì sabato 7 e domenica 8 col nostro tavolino a dare le informazioni su questi temi che ci sono cari.
Ok, perfetto, okay. Grazie di nuovo, ci vediamo in questi giorni e intanto per il momento ti ringraziamo.
Grazie a te, grazie a tutti che ci hanno sentito, ciao.
Perfetto, a presto, ciao.
Ciao.
Bene, andiamo di nuovo con uno stacco musicale e dopodiché dovremmo rientrare con una voce da Livorno.
Cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo alle transenne. Lasciatemi, basta che non ho tempo. Ho già dormito tanto, adesso un grande appuntamento. Il vento che passa, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.
Apriti cielo, sulla frontiera, sulla rotta nera, una vita intera. Apriti cielo, per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera.
Lasciali passare, non hanno fatto niente, niente di male. C'è un cartello appeso in mezzo al cielo, se vuoi vivere alla grande devi stare con l'impero. Ma una ragazza un giorno m'ha spiegato che il mare ha tante onde e non finisce all'orizzonte. Allora andiamo, signore, hanno scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.
Apriti cielo, sulla frontiera, sulla rotta nera, una vita intera. Apriti cielo, per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera. Vento di guerra, è un uragano, amore mio, non ho la forza, camminiamo.
Non aver paura e dammi la mano, la notte è scura,
ma io e te ci ripariamo. Apriti cielo, sulla frontiera, sulla rotta nera. Apriti cielo, per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera.
Apriti cielo e manda un po' di sole su chi non c'è nulla, su chi non ha ragione. Apriti cielo e manda un po' di sole su chi cammina solo fra milioni di persone.
Amare tu, amare tu, amare tu, amare tu.
nido le mie corna e metto fuoco in modo tale che neanche la forestale può far nulla. Ho un obiettivo che trastulla i miei sensi di colpa e sto più sotto di una talpa. Non gioco a fare il santo ribelle, entra nel mio vivaio, troverai soltanto nervi a fior di pelle. Nelle cinecittà dell'arte, grandi fratelli chiusi in un antro, sono pronti a uno scontro che persino Raffa avrebbe perso il self control. Basta una gaffa, mandare a fanculo anche il più pronto. Mi ottiene le palle, piuttosto non esco nel gregge, rimango soltanto se faccio il pastore tedesco. Caputo arresto, detesto il processo di omologazione di musica e testo.
Io salto come un popcorn su questa terra che brucia, su questa eterna sfiducia.
Nessuna razza, io non sostengo nessuna razza, vostra altezza. Zero sassi contro i lapidati della piazza, sul labbro soltanto un po' d'amarezza per chi m'ha giudicato con asprezza. Nessuna razza, ma un posto a sedere in una carrozza che schizza. Fango nei sentieri di un bosco che terrorizza, che fuori da branco conosce con fermezza ogni insicurezza. Nessuna razza, io non sostengo nessuna razza, vostra altezza. Zero sassi contro i lapidati della piazza, sul labbro soltanto un po' d'amarezza per chi m'ha giudicato con asprezza. Nessuna razza, ma un posto a sedere in una carrozza che schizza. Fango nei sentieri di un bosco che terrorizza, che fuori dal branco conosce con fermezza l'ebbrezza di una capa quando è rezza. Razze, superbe, nessuno che s'accoscia. Rozzi che sparano razzi da una catiuscia, li lascia e raddoppiano, si fanno e s'accoppano. Strano fenomeno, loro si gonfiano ma i tuoi nervi scoppiano. Sappiano che hanno tante voci, un suono unito.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50 e appunto abbiamo come preannunciato al telefono un compagno da Livorno per parlare del progetto per la costruzione del nuovo ospedale di Livorno. Appunto in questi giorni è stato definito questo, è stato presentato questo progetto che prevede la costruzione di un nuovo ospedale a Livorno che dovrebbe vedere la luce, questo almeno ci dicono i giornali, nel 2028. Così alla notizia, prendendo la notizia così senza ulteriori approfondimenti, uno dice ma meno male, in un contesto in cui la sanità viene depauperata, privatizzata e così via, il fatto che si vada a costruire un ospedale pubblico è una buona notizia. E invece non la pensano così i comitati di cittadini di Livorno, che intanto questa è la prima domanda che vogliamo fare al nostro interlocutore, hanno definito questo come un ospedaletto e quindi vorremmo capire il perché di questa definizione, e che in generale evidenziano come questa costruzione abbia più un impatto negativo sulla realtà urbanistica e ambientale della città di Livorno piuttosto che un impatto positivo per i servizi sanitari. Non so se quello che ho detto per presentarti è corretto, e quindi lascio a te la parola.
È corretto. È corretto. Tanto buonasera a tutti e a tutte, quelli sono all'ascolto. La storia dell'ospedale, o meglio del nuovo ospedale di Livorno, è una storia che è annosa, però questa parte che riguarda la progettazione attuale ha grosso modo 3 anni. È comparso improvvisamente, anche in contrasto con il programma elettorale del sindaco, è comparso improvvisamente nel maggio del 2020 una proposta, una bozza di progetto di fattibilità tecnica economica, questo è il nome legale della cosa. Prima si chiamava progetto di massima, è sostanzialmente progetto di massima, ma comunque è comparso. E su questo progetto di massima è stato impostato tutto un percorso. Intanto chiedevi come mai lo chiamiamo non tanto ospedaletto quanto ospedalino. L'ospedale di Livorno? Sì, No, vabbè, mal di poco. L'ospedale di Livorno è un grosso ospedale, è un ospedale nato negli anni 30 che si è poi sviluppato successivamente e in modo anche significativo negli ultimi 20-30 anni e investe, è un ospedale cittadino e ha anche un'importanza provinciale. La nostra è una città media di adesso di 150.000 abitanti, poco più di 150.000 abitanti, e una provincia di 300.000 abitanti. Questo ospedale, nato negli anni 30, poteva ospitare, è chiaro, in una situazione sanitaria del tutto diversa, 1.200 posti letto. È stato man mano, nonostante le crescite, è stato man mano tagliuzzato nelle offerte sanitarie fino ad arrivare a 450 posti letto. Ora vogliono costruire un ospedale che è di 470 posti letto, quindi dice, abbiamo anche un certo numero di posti letto in più, a parte il fatto che questo numero di posti letto non corrisponde alle necessità locali, non corrisponde alle disposizioni di legge, ma lasciamo perdere questa questione. Questo nuovo ospedale, questo nuovo ospedalino di 470 posti letto viene realizzato nell'intenzione dell'amministrazione comunale e dell'ASL competente all'interno di un parco pubblico, distruggendo 3 ettari di un parco pubblico esistente da oltre 30 anni e a confine con un parco storico ottocentesco che subirà notevoli danni da questa presenza e da questa demolizione di una parte del parco stesso. Quindi noi lo chiamiamo ospedalino perché questo nuovo ospedale è un monoblocco, per chi conosce le strutture ospedaliere sa cosa significa monoblocco, che va a sostituire un ospedale a padiglioni, anche questo è un punto importante, e per realizzarsi demolisce 3 ettari di un parco pubblico centrale della città. Questo è uno degli elementi essenziali.
Scusa che ti interrompo, quindi, ma mi viene spontaneo, ma se questo nuovo ospedale, anzi ospedalino, viene costruito in questa area verde, appunto distruggendola, il vecchio ospedale che fine fa?
Questo è una bella domanda. Intanto per costruire questo nuovo ospedale viene demolito tutto quanto costruito nel vecchio ospedale dal 70 al 2008, cioè tutta la parte nuova viene demolita perché sostituiscono il parco che distruggono con questa area che deriva dalla demolizione dell'ospedale, dicendo che in fondo il parco viene ricostituito. Rimane tutto il vecchio ospedale, quello degli anni 30, quello a padiglioni, con finalità incerte, del tutto incerte. Potrebbe darsi ci venisse in parte anche strutture sanitarie, potrebbe darsi che venisse dato al privato. L'impostazione iniziale faceva pensare più a una speculazione edilizia con questi edifici, con questi padiglioni trasformati in altre cose, ecco, piuttosto che una struttura sanitaria. Ma passare da 11 ettari di area sanitaria a 3 ettari e mezzo di area sanitaria significa appunto passare da un ospedale a un ospedalino. Il monoblocco, tra l'altro, è un tipo di struttura ospedaliera molto criticata, specialmente in fase Covid e post Covid, perché significa tenere tutti insieme i pazienti, tenerli tutti insieme in quello che viene chiamato sistema a intensità di cura. I malati stanno tutti insieme indipendentemente dal tipo di malattia che c'hanno e si muovono i medici, e questo contrasta molto. Ecco, chi segue l'attività sanitaria sa che una struttura compatta è più difficilmente proteggibile rispetto all'introduzione di malattie, all'introduzione di infezioni, mentre il sistema a padiglioni si è dimostrato, non solo a Livorno ma in tutta Italia, molto più razionale per separare le varie settori di malattia e quindi isolare quelli che eventualmente mostrassero elementi di contagio. Ecco, quindi noi otterremo un ospedale in un'area che è un parco, distruggendo un parco centrale. Questo parco centrale viene in qualche modo, dicono, sostituito demolendo 140.000 metri cubi di ospedale nuovo, per un valore ad oggi ad occhio tra i 40 e i 50 milioni di euro. Quindi c'è una distruzione di un bene pubblico che è il parco, una distruzione di beni pubblici che sono quelli dell'ospedale nuovo, per fare una cosa più piccola, compatta e più pericolosa. La storia sarebbe ancora più lunga da raccontare, ci sono una serie di elementi da mettere in evidenza, ma ora non la voglio fare troppo lunga.
Certo, un'ultima domanda, insomma, per capire.
Posso soltanto dire, scusami, la domanda viene spesso, ma a che serve? È un altro elemento del taglio della sanità pubblica, serve soltanto per fare del risparmio. Questo è il discorso. Il fatto che sia più o meno razionale, più o meno utile alla salute dei cittadini, è un fatto secondario. Il fatto principale è che, essendo nuovo l'ospedale, essendo compatto, gli richiede meno personale, gli richiede una minore manutenzione, naturalmente, essendo nuovo, e quindi c'è un risparmio. Ecco, quindi si distrugge la sanità esistente per fare un risparmio.
Certo, e appunto dico, la domanda con cui andiamo un po' a concludere questa corrispondenza è, tenuto conto di questa situazione, voi state pensando di fare delle iniziative?
Ma noi è tre anni che abbiamo aperto una lotta, una discussione con l'amministrazione comunale, con l'ASL, abbiamo raccolto firme per portare la discussione in consiglio comunale, hanno fatto sparire le firme, poi sono ricomparse, abbiamo messo in piedi un comitato referendario per cercare di demolire una parte delle delibere fatte dal comune che introducevano questo discorso, questa operazione. Probabilmente c'è stato un accordo. Livorno ha una amministrazione comunale del PD maggioritaria, siamo riusciti a mettere insieme tutte le forze di opposizione, dall'estrema sinistra alla destra, in consiglio comunale, che ci appoggiano. È rimasto solo il PD a difendere questa operazione, ma non siamo riusciti a ottenere niente, non siamo riusciti a portare in fondo nemmeno il referendum, perché il comitato di garanzia che doveva esaminare la liceità di questo referendum era diretto da un esponente della destra che, in accordo, ecco, che ci sono anche accordi di questo tipo, ha bocciato il referendum. Quindi, insomma, la storia è lunga e complessa. Noi continueremo sicuramente a lottare, continueremo a manifestare, continueremo a cercare di fermare questa operazione, che è tutta in perdita e di nessun vantaggio per la salute dei cittadini di Vornese.
Va benissimo, ok, grazie. E allora niente, ci manterremo in contatto così da informare anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Se vi interesserà ulteriormente, io sono a disposizione.
Assolutamente sì, grazie.
Vi ringrazio e di nuovo saluto a tutti e a tutte.
Ok, grazie, ciao, a presto.
Ciao.
Bene, abbiamo sentito anche questa ulteriore tappa delle vicende che interessano la sanità, e adesso andremo con un'ultima corrispondenza per poi avviarci alla chiusura della trasmissione.
È sempre quella, ma portiere io non ti conosco. Io che vivevo qui, io che ormai scordare più non posso. Dalla cucina una voce cara, mia madre che mi dice non farti cadere.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Al momento non risponde il nostro interlocutore, quindi prima di riprovarci un'ultima volta, che poi siamo in conclusione di trasmissione, volevo darvi qualche dato molto velocemente. Come sapete, in questi giorni, la settimana scorsa, se non ricordo male giovedì 28 settembre, è stata approvata la nota di aggiornamento del documento economico finanziario, la cosiddetta NADEF, che è un documento che il governo approva entro il 30 settembre di ogni anno, e che in qualche modo contiene al suo interno le intenzioni di politica economica del governo stesso, che poi si trasformeranno in articoli che andranno a costituire la legge di stabilità, la legge di bilancio per l'anno 2024. Quindi è quello strumento di programmazione e di analisi della realtà fondamentale per capire quali sono, al di là degli specifici provvedimenti che pure lì vengono elencati, quali sono le finalità, gli intendimenti della politica economica del governo in carica. Come sapete, il governo Meloni, oramai in carica da quasi un anno, si è presentato a suo tempo, per diciamo i poco svegli che hanno voluto crederci, come un governo che avrebbe innovato le politiche di bilancio, e quindi anche in generale la politica economica del nostro paese. Ovviamente, per chi insomma conosce questi figuri e per chi è attento a quello che sono gli effettivi interessi materiali e di classe che governano queste realtà, sapevamo insomma che non sarebbe stato così. Oggi diciamo
Questo si rappresenta pienamente nella legge di stabilità che si va preparando per il 2024, già che la precedente, pure realizzata dal governo Meloni, era sostanzialmente già stata scritta dal precedente governo Draghi, e quindi, a parte qualche aggiustamento che ha iniziato da subito a rappresentare gli interessi sociali e di classe a cui risponde questo governo, che sono quelli di conciliare dentro la cornice definita dal grande capitale attraverso le istituzioni internazionali, in primo luogo Unione Europea e NATO, a cui il governo Meloni è assolutamente fedele, dentro quella cornice ricercare, e in questo sta la sua differenza rispetto ai governi cosiddetti di centro-sinistra, a ricercare uno spazio per mantenere in vita quella classe piccola o micro padronale, quella classe padronale di dimensioni micro, quella classe padronale spesso parassitaria, quella classe padronale che vive molto sull'ipersfruttamento dei lavoratori attraverso perfino la non applicazione dei contratti nazionali. Un attimo che abbiamo il telefono che squilla, sento.
Caricarono le donne col bastone, respingemmo i loro attacchi con la forza popolare, ma convinti da corrotti delegati ci facemmo intrappolare da discorsi vuoti e falsi e da quelli che erano stati comprati. E mi viene da pensare che la lotta col padrone è una lotta tra l'amore e l'egoismo, è una lotta con il ricco che non ama che i suoi soldi ed un popolo che ha bisogno di altruismo. E non contano le parole che si possono inventare, se ti guardi intorno scopri il loro gioco, con la bocca ti raccontano che vuoi, con le mani ti regalano ferro e fuoco. Caro amico, per favore tu salutami gli amici ed il popolo che è tutta la mia gente, sono loro il vero cuore che mi preme ricordare, che rimpiango e che mi ha amato veramente. Verrà un giorno nel futuro e potremo ritornare e staremo finalmente a.
Allora, appunto, ci interrompiamo un attimo dal ragionamento che stavamo facendo, perché abbiamo al telefono un compagno del collettivo antipsichiatrico, perché insomma in radio nelle settimane passate si è affrontata la vicenda dei maltrattamenti all'interno di una residenza sanitaria, quella della una residenza psichiatrica, scusate, quella della Stella Maris, e appunto ieri c'è stata un'udienza rispetto a questa situazione, e quindi il compagno voleva un po' aggiornare ascoltatrici e ascoltatori sullo sviluppo di questa vicenda. Io quindi ti ringrazio dell'intervento, ciao. E
ciao,
una cosa, se visto che su questo spazio è la prima volta che intervenite, se molto molto velocemente, perché abbiamo purtroppo poco tempo a disposizione, sì, se vuoi ricordare per sommi capi la vicenda appunto della Stella,
sì, no, velocemente, tra l'altro spero se che adesso la linea richiamatevi voi, perché sto chiamando col telefono al collettivo, okay. Però questa è la vicenda, rapidamente, è il più grande processo per maltrattamenti su disabili, in particolare in una struttura di Montalto di Fauglia in provincia di Pisa. È un processo dal 2016, dopo che alcuni familiari di ragazzi autistici che erano lì rinchiusi rinchiusi, è una delle poche strutture che accetta disabilità gravi di tipo autistico, per cui ci sono poche alternative per i genitori che hanno questi problemi, e lì dentro si sono registrati 208 episodi di maltrattamenti a seguito dell'apposizione di telecamere da parte dei carabinieri, a seguito di una denuncia di un genitore che aveva visto lividi sul proprio figlio, e da lì questa registrazione di parecchi maltrattamenti. Sono sotto inchiesta 15 persone, fra operatori e due dottoresse della struttura, e ieri finalmente c'è stato un processo in cui si sono sentiti alcuni imputati. L'attesa dura da anni questo processo, ci sono state lungaggini che l'hanno prolungato, state varie cose, perché c'è di mezzo anche una fondazione molto importante che è la Stella Maris, che è una fondazione per la regione toscana e non solo, un'eccellenza nel campo della neuropsichiatria infantile e altre disabilità. Però ecco, ci sono alcune lacune, in particolare in questa di Montalto di Faugia sono venuti fuori questi episodi strutturali, direi, perché sono episodi di violenza da strattonamenti e spintonamenti, anche a botte, testate, maltrattamenti di vario tipo, e ieri tra imputati si sono finalmente ascoltati, alcuni hanno scaricato un po' le responsabilità sulla Stella Maris, il fatto che non c'era nessuna formazione, erano persone assunte senza nessun titolo di formazione di questo tipo per entrare in una struttura, insomma, così difficile, e hanno lamentato il fatto che non si vedevano dottoresse, non si vedeva nessuno, che per anni uno dice non ho mai visto nessuno a spiegarci cose, quindi si trinceravano un po' dietro questi fatti, il fatto di essere un po' abbandonati a se stessi, non c'era neanche l'acqua calda, quindi insomma i maltrattamenti per loro erano quasi una normalità. Chiaramente il processo andrà avanti, questi sono solo tre imputati, a noi non interessa tanto come collettivo la messa sotto accusa di operatori singoli che magari vengono appunto dentro in un sistema come quello, un'istituzione totale come quella, è facile arrivare a quello che fanno anche gli altri, si entra lì, lo faccio anch'io. Ci interessa più che altro porre l'accento su questo tipo di strutture chiuse, su questo tipo di strutture piramidali, sono istituzioni totali di fatto, dove ci si può mettere poco gli occhi, persino gli stessi parenti, e dove vengono usati molto gli psicofarmaci. Infatti c'è un processo parallelo per la storia di Mattia, consiglio di vedere un documentario molto bello fatto da Rai News 24, La storia di Mattia, Spotlight, la giornalista molto in gamba Maria Elena Scandagliato, che ha fatto questo documentario proprio sulla morte di Mattia, che è un ragazzo che è stato alla Stella Maris e poi è morto soffocato da un boccone, e nessuno aveva avvertito i genitori che lo psicofarmaco che stava assumendo aveva questo effetto collaterale che più volte aveva dato problemi all'interno della struttura, però nessuno li aveva avvertiti. Quel weekend che è venuto a casa c'è morto soffocato con un boccone, quindi c'è un processo parallelo anche per questo fatto. Questo per mettere in luce un po' quello che può succedere in quelle strutture. Fra l'altro pochi giorni, una settimana fa a Bologna, un'altra struttura è stata messa sotto inchiesta, anche lì una dozzina di operatori per violenze, maltrattamenti a Budrio, un'altra cooperativa, chiaramente sono cooperative poi associate, diciamo, con lo Stato, d'accordo con l'ASL, così come la Stella Maris in accordo con l'ASL raccoglie e riceve questi ragazzi in difficoltà. Quindi insomma noi continuiamo a seguire il processo, io volevo dare solo questo aggiornamento perché in un'altra precedente trasmissione ne avevamo parlato, poi ne torneremo a parlare, è un processo ancora lungo e ci interessa capire soprattutto i vertici della Stella Maris se ne verranno coinvolti o meno, perché le responsabilità come sempre sono più sui vertici e non vorremmo che fosse il solito scaricabarile i pesci più piccoli, ecco.
Sì, questo infatti se ti faccio un'ultima domanda perché veramente siamo fuori tempo, però credo che insomma in queste vicende, questa della Stella Maris in specifico, ma in realtà in tutte queste vicende che interessano queste residenze sanitarie, in questo caso psichiatriche, ma in altre occasioni residenze per disabili oppure per anziani eccetera, dove emergono poi situazioni di deprivazione verso i pazienti, quando non proprio di violenza, ma basterebbe pensare a quello che è accaduto con il Covid, alla strage di persone che è stato realizzato,
ci dicono che è un sistema privatistico di gestione delle residenze, dove appunto poi conseguentemente si mira al profitto, quindi il personale è scarsamente retribuito, fa orari lunghissimi, è poco formato e così via. Ecco, penso sia importante da parte nostra come vostra, come un po' di tutti, evidenziare che è proprio un aspetto del sistema che non funziona, al di là di quelle che poi possono essere le responsabilità individuali di questo o quell'operatore.
Certo, non so se sei certo, è chiaro che è il sistema capitalistico in sé da mettere sotto accusa, perché è chiaro che quando si deve far profitto si fanno gli appalti al ribasso. Ho visto anche il CPR, quello che sta succedendo, no? Anche lì ci sono delle inchieste in corso, eccetera, su quello, come tutto è al ribasso, e si tende a ridurre il personale, a dare psicofarmaci perché così stiano buoni, e questo purtroppo si sta diffondendo dappertutto, in tutte le istituzioni totali, anche, come dicevi, nelle residenze per anziani, perché così si riduce il personale, si fa prima, di notte non ci sono problemi. Quindi è chiaro che è da mettere sotto, è quello che noi vogliamo fare, mettere sotto accusa tutto il sistema economico che ci sta dietro a queste strutture, e quindi sul privato sociale, insomma, ecco, il discorso è che saremo sempre più noi la merce, purtroppo, quindi occhio.
Assolutamente. Va bene, se non vuoi aggiungere altro, grazie, io ti ringrazio e ci risentiamo presto.
Ci teniamo aggiornati, grazie a tutti.
A presto, ciao ciao. Bene, non nessuno stacco, vado a completare il ragionamento che stavo facendo sulla nota d'aggiornamento del documento economico finanziario da parte del governo. Molto velocemente la vado a chiudere, è un tema che meriterà poi un approfondimento senz'altro in prossimi appuntamenti radiofonici. E perché fra l'altro nel frattempo ci ha raggiunto la corrispondenza che noi avevamo riusciti a fare sulla questione dei CUP qui nella nostra regione, e quindi vado a chiudere questo discorso sulla NADEF per poi spostarmi velocemente su questa corrispondenza e andare a chiudere la trasmissione, che già stiamo oltre l'orario canonico. Dicevo appunto che dentro questo documento si definiscono le politiche economiche, si capisce quindi la natura di chi ci governa, e dicevamo questo governo ha come aspetto suo caratteristico quello dell'asservimento, del tentare di ritagliare spazi di sopravvivenza, diciamo così, al settore patronale della piccola imprenditoria, dei balneari, si è detto tante volte, del commercio, insomma di settori che vivono molto di evasione fiscale, di ipersfruttamento, che per questo sono vedono con favore tutte le politiche razziste, per esempio, perché fanno sì, determinano la presenza di migliaia di lavoratori e lavoratrici immigrate senza nessuna possibilità di tutela, e quindi che possono essere sfruttati con salari di miseria, che vivono di evasione contributiva, di lavoro nero e di questo tipo di operazione. E allora, ed è questa anche la ragione che ha portato questo governo a cancellare il reddito di cittadinanza, che in qualche modo era un ostacolo a questo tipo di politiche, e quindi la necessità di premiare questi settori anche con interventi. Pensiamo a quello fiscale, la flat tax fino a 85.000 euro per i lavoratori autonomi è evidentemente un elemento che ulteriormente sbilancia sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti il carico fiscale del paese. Oltre l'80% deriva da questi settori sociali, dai settori proletari, che quindi va a determinare una sorta di redistribuzione al contrario, da chi lavora verso chi fa reddito e capitale. E ovviamente questo si tiene anche tagliando le politiche sociali, che sono poi quelle politiche che vanno a definire
che vanno a distribuire una quota di salario indiretto, e quindi attaccare i servizi sociali significa tagliare il salario indiretto di lavoratrici e lavoratori. Ecco, in questo, e con questo concludo questo aspetto, noi vediamo che nel documento economico finanziario c'è una in un impegno di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale che va degradando fino a raggiungere il 6,1% del PIL nel 2026, ma già il 6,2% nel 2024, quindi il prossimo anno, quando la media europea è oltre il 7%, quando già la condizione del servizio sanitario è in forte deficit, e appunto portarlo al 6,2%, considerare il 2023 è stato il 6,6%, nel 2022 il 6,7%, quindi si tratta di un taglio importante a già insufficienti risorse per il servizio sanitario, e che fra l'altro si sposano con una serie di interventi anche di revisione del PNRR che vanno nella direzione di ulteriore devoluzione ai servizi privati, pensiamo per esempio alle farmacie, di tante prerogative del servizio pubblico. Quindi ecco, ci sentiamo così nella necessità di denunciare questa situazione, quella che è la politica economica del governo in carica, e che trova piena sintonia nel nostro caso col governo regionale del presidente Rocca, insomma, già abbiamo imparato a conoscere, seppure è meno di un anno che è qui da noi, per i suoi orientamenti di estrema destra nelle politiche generali e nel suo atteggiamento ostile verso tutti i movimenti di base e di lotta presenti nei nostri territori. Dicevo, abbiamo una ultima corrispondenza da fare e quindi la andiamo a realizzare. Eccoci che rientriamo in diretta. Come preannunciato, abbiamo una corrispondenza che riguarda le questioni del CUP. Già insomma da diverso tempo, da diversi anni, abbiamo seguito le battaglie che le lavoratrici e i lavoratori dei servizi CUP delle ASL della nostra regione hanno fatto rispetto ai vari processi di rinnovo appalto. E oggi di nuovo siamo di fronte, del resto insomma lo dicevamo prima, la tendenza di fondo delle politiche di questo governo regionale, come di quello nazionale, sono tutte rivolte a premiare i privati e quindi a privatizzare ogni forma di pubblico, e quindi vediamo che si sta abbattendo un vero e proprio
terremoto, insomma una situazione molto grave verso le lavoratrici dell'ASL Roma 3, del servizio CUP, che da tanti anni svolgono questo servizio in una condizione sempre di esternalizzate e quindi di costante precarietà. E niente, quindi chiediamo a te un po' se ci racconti cosa sta accadendo.
Sì, cercherò di essere sintetico. Allora, appunto questa lotta dei precari delle ASL, dei CUP in particolare, ma anche dei servizi amministrativi e delle RECUP, va avanti da ormai 5 anni e chiede con forza la stabilizzazione e il giusto riconoscimento economico della retribuzione, visto che hanno livelli inquadramentali infami. Ora, cosa succede? Che a maggio è stata annullata la gara centralizzata che doveva rinnovare l'appalto di questi servizi, è stata annullata per una questione di errore nella gara sulla libera concorrenza, tenuto conto che tutti i lotti sono stati assegnati allo stesso soggetto, mentre la norma prevede che in caso di grossi appalti non può essere assegnata allo stesso soggetto tutto l'appalto. Ora, chiaramente nel frattempo, come dicevi, è cambiato il presidente della regione, è inutile dire che le forze politiche che oggi sostengono Rocca hanno, quando stavano all'opposizione, fatto fumo dicendo e promettendo ai lavoratori che loro avrebbero sanato questa vergogna di precarietà e sfruttamento, e puntualmente, come accade in tutte le elezioni, quando è chi va al governo disattende tutte le promesse. In particolare, cosa succede? Che la Regione Lazio, a fronte dell'annullamento, ha dato indicazione alle ASL di fare intanto delle gare ponte, quindi anziché avere un processo di internalizzazione e di stabilizzazione, ha detto rinnovate voi ogni ASL l'appalto, anche per frantumare probabilmente l'unità che si è creata in questi anni. È stata fatta una prima gara, la Roma 6, che tutto sommato ha ricopiato le clausole sociali previste in caso di cambi appalti e che prevede tra l'altro il codice degli appalti a salvaguardia dell'occupazione, Roma 6 quindi ha proceduto tranquilla. Attualmente è stata bandita quella di Roma 3. Roma 3 ha azzerato completamente qualsiasi clausola sociale nei confronti dei lavoratori, sia in termini di mantenimento dell'occupazione, sia in termini di economici, di mantenimento delle pari retribuzioni. In particolare Roma 3 è grave perché Roma 3 è stato il polmone della lotta che si è sviluppata in questi anni nei servizi CUP e nei servizi amministrativi, ma non riguarda solo Roma 3, perché evidentemente qualora passasse indenne questa gara pubblica senza clausola di salvaguardia, potrebbe e sarà sicuramente copiata da tutte le altre ASL. Quindi oggi non sono a rischio solo i posti di lavoro di Roma 3, delle gare lavoratrici e lavoratori di Roma 3, ma anche quelli di tutte le altre ASL e ahimè anche di tutti gli appalti della pubblica amministrazione, perché normalmente quelle clausole sociali sono inserite in fase di appalto dal committente, mettendo la lista anche di tutti i lavoratori normalmente impiegati. Oggi questa gara, ripeto, ha annullato sostanzialmente la clausola sociale, non ha messo nessun tipo di elenco dei lavoratori attualmente impiegati e ha scritto nero su bianco l'azienda che subentra deve portarsi personale di sua fiducia. È ovvio che per essere di sua fiducia non può essere quello che lavora con il vecchio appaltatore, perché non conosce evidentemente quel personale. Quindi è una cosa gravissima che appunto non va guardata come una cosa a sé che riguarda quei 200-300 lavoratori. L'ASL riguarda tutte le ASL e le aziende ospedaliere e genericamente tutti gli appalti, perché può essere un buon segnale che la Giunta Rocca e quindi anche il governo nazionale sta facendo per portare avanti quell'attacco al lavoro povero che già ha fatto con l'abrogazione del reddito di cittadinanza.
Certo, mi pare insomma molto chiaro quello che ha detto. per quanto ci riguarda, insomma, per,
noi chiaramente saremo in piazza il 9 e cercheremo di portare più gente possibile, perché stiamo chiedendo alla Giunta Rocca di un intervento immediato per annullare in autotutela quella gara che per, secondo noi, è impresentabile. Presenteremo anche dei ricorsi al TAR, stiamo preparando dei ricorsi al TAR con i lavoratori, anche se costano un botto di soldi questi ricorsi, perché sono in proporzione al valore della gara, e quindi la gara è di 9 milioni di euro, quindi sono una decina di mila euro minimo di costo, che ovviamente sosterremo con l'impegno di tutti i lavoratori che sosterranno questa lotta. Però ecco, diciamo che saremo in piazza il 9 ed è importante il 9 iniziare e proseguire quei percorsi di lotta contro il lavoro precario e contro gli appalti in tutta la pubblica amministrazione, perché è necessario che il lavoro povero non si nomini solo nei salotti buoni delle televisioni di Stato o anche quelle altre, ma nelle piazze si deve rivendicare che i lavoratori hanno diritto a un giusto, una giusta retribuzione e contratti con il datore di lavoro che utilizza quei lavoratori. Questi appalti sono inutili, dannosi, peraltro si sta tagliando alla sanità una marea di fondi. Internalizzare questi lavoratori significa risparmiare milioni di euro. Quindi, ripeto, noi saremo sotto la sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo lunedì 9 dalle 10 in poi.
Va bene, allora niente, noi rilanciamo il tuo appello, invitiamo tutti quelli che possono e tutte quelle che possono a partecipare il 9 ottobre alle ore 10 al presidio sotto la Regione Lazio a Piazza Oderico da Pordenone, e affinché insomma si sconfiggano queste ulteriori operazioni che vanno a detrimento delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi sanitari e quindi anche del servizio stesso che viene reso ai cittadini. Se... Okay, ok, grazie, a presto.
Vi ringrazio della chiamata.
Grazie, ciao.
Bene, appunto, abbiamo con questo davvero concluso, abbiamo sforato ampiamente il tempo a nostra disposizione, fortunatamente lo spazio che ci segue, lo spazio redazionale di Onda Rossa ancora non è arrivato, ma dovrebbe essere qui a breve per iniziare alle 18. Ricordiamo qualche appuntamento, non tutti perché sono troppi, quelli più immediati: oggi alle 18.30 a Porto Fluviale, consueta riunione mensile dell'Assemblea del Lazio per la Salute. Domani alle 17.30 all'occupazione del Policlinico, riunione del coordinamento regionale sanità, e sabato ci troviamo tutti quanti a Porto Fluviale alle 16.30 per preparare il presidio del 13 ottobre alla Regione Lazio contro l'inceneritore, sul tema della pubblicizzazione e se vogliamo ancor più della difesa della risorsa idrica, e quindi con tanti comitati della nostra regione faremo sentire insomma la nostra voce a difesa della salute dei territori. E niente, poi proseguiremo, come detto nell'ultima telefonata, il 9 mattina alle 10 sotto la Regione Lazio c'è il presidio in sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici del CUB, dei CUP e servizi amministrativi delle ASL, e con questo credo che sia davvero tutto. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, che il telefono 06 49 17 50, che Radio Onda Rossa vive grazie al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori. Potete andare nel sito della radio, appunto ondarossa.info, per trovare nella sessione sostienici tutte le indicazioni appunto per dare il proprio sostegno